vi rispiego questa questione dell'articolo 139, che è una cosa molto semplice. Forse lo si potrebbe spiegare ricorrendo, tanto per cambiare, a un vecchio brocardo latino. La radice romanistica è presente da noi, che dice nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet. Io mi sorprendo della mia capacità di ricordare le cose che avevo dimenticato, forse magari non esiste questa potestà, che vuol dire, tradotto in italiano, che nessuno può trasferire più diritto di quanto lui stesso abbia. È il principio per cui i contratti in cui Tizio vende a Caio una cosa che non è di Tizio ma di Sempronio sono tendenzialmente di chi non sfavore il nostro ordinamento. Non si può vendere le cose degli altri. E questo è un principio generale. Ognuno può conferire, trasmettere diritti e poteri di cui lui è titolare. L'Assemblea Costituente non era titolare della scelta tra Repubblica e Monarchia e quindi non poteva trasferirla al processo di revisione costituzionale il potere di modificare la forma repubblicana. Non poteva conferire questo potere al potere costituito. Torniamo indietro. Potere costituente, costituzione e adesso chiamiamo ordinamento costituito. La Costituzione è un pezzo dell'ordinamento costituito, ok? Sembra una mela. Il potere costituente è l'atto di ingresso e di costituzione di questo ordinamento giuridico. Una parte di questo ordinamento giuridico è fatto dalle norme che adesso esamineremo, che riguardano la modifica della Costituzione. Ma le modifiche della Costituzione devono restare all'interno dell'ordinamento giuridico. La scelta Repubblica Monarchia sta fuori dall'ordinamento giuridico, è un atto precedente, è un atto sovrano, di sovranità diretta del popolo italiano che ha scelto la Repubblica, ha conferito a un organo che sta fuori dall'ordinamento, che è l'Assemblea Costituente, il potere di creare questo ordinamento, ma non il potere di cambiare questa decisione sovrana. L'Assemblea Costituente non aveva il potere di cambiare la forma repubblicana e quindi non poteva trasferire al procedimento di revisione costituzionale il potere di modificare la forma repubblicana. Semplice? Avrebbe venduto una cosa non sua. Non era nel suo potere restaurare la monarchia e quindi non poteva accettare che con forme legali all'interno dell'ordinamento costituito si modificasse la forma costituzionale. Ok? Perché il procedimento di revisione costituzionale è all'interno di questo ordinamento ed è stabilito dalla norma di questo ordinamento, cioè dall'articolo 138, il penultimo articolo. Come si fa a modificare la Costituzione italiana? La modificazione della Costituzione italiana è una legge. L'atto abilitato è una legge. E qui dobbiamo incominciare a fare chiarezza sui termini. Stiamo parlando di legge che la scriverò con la E maiuscola. Scusa, che sono la seconda L maiuscola, anche se mi è venuta anche la E maiuscola. Nel senso che è un atto tipico la legge. La legge è una fonte tipica. Ne trovate la disciplina negli articoli 70 quali dicono che il potere legislativo è esercitato dal Parlamento. E poi seguono una serie di norme di procedura per fare le leggi. La legge è un atto tipicamente parlamentare, viene dal Parlamento, il che vuol dire che viene attraverso un voto delle due Camere, Camera e Senato, e viene poi promulgata dal Presidente della Repubblica. Esamineremo o più in là il ruolo del Presidente della Repubblica, che è una cosa molto diversa dal ruolo che aveva il re un tempo, ma il Presidente della Repubblica attesta l'avvenuta delibera nello stesso uguale identico testo da parte delle due Camere. E con l'atto di promulgazione la legge diventa perfetta per essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, fonte di commissione, e diventa legge. Legge con la L maiuscola, perché il termine legge è un termine equivoco. E tu che cosa studi? Studi legge. Non si chiama così la facoltà di legge, si chiama facoltà di legge, studente, scienza giuridica, quello che è. Ma è la legge diventata sinonimo di diritto, per cui legge in senso con la L minuscola, nell'uso corrente, è uguale a diritto. Come in inglese, ma in inglese legge infatti non si dice law, si dice act. E il termine legge quale diritto è usato normalmente nei testi, nel linguaggio corrente. Violazione di legge non è solo violazione della legge del Parlamento, è violazione di qualsiasi norma giuridica. Per dire un esempio caratteristico. Questo atto amministrativo è illegittimo per violazione di legge, che è una figura tipica dei diritti dell'atto amministrativo. Non vuol dire che è contro una legge del Parlamento soltanto, è contro qualsiasi norma giuridica dell'ordinamento italiano. Vedete che quante possibilità di confusione ci possono essere nel linguaggio. E allora quando si vuole parlare della legge del Parlamento, si parla, si aggiunge un aggettivo alla parola legge e si parla di legge formale. Perché legge formale? Perché c'è un concetto di forma, che è tipicamente giuridico, che è legato al concetto di procedimento. Parla di forma e di formale. Questa legge ha un vizio formale. Se la legge ha un vizio formale vuol dire che c'è un vizio nel procedimento. Laddove il procedimento ha una sua definizione tipica da manuale, dicasi l'uso del dicasi, dicasi procedimento, la successione di atti rivolti allo stesso risultato. Voi potete mettere in piedi una serie di atti, di fasi, di subprocedimenti che servono per realizzare un certo atto finale. Infatti vedremo che il procedimento legislativo è fatto una serie di atti, ce n'è ancora uno, che finiscono con produrre la legge in senso formale, per scrivo maiuscolo. Qua c'è l'iniziativa legislativa, qua c'è la fase deliberativa e qua c'è la fase della promulgazione. Questo la fanno alcuni soggetti, questo la fanno le due Camere, Camera e Senato, e questo la fa il Presidente della Repubblica. Attraverso questa successione procedurale si realizza questo atto che si chiama legge, in senso formale, alla forma della legge. Alla forma della legge vuol dire che quell'atto è prodotto con quel procedimento. Chiaro? Si può anche dire che quell'atto ha il nomen iuris di legge, ossia ha il nome caratteristico, per questo lo scrivo con la L maiuscola, perché ha il nome tipico dell'atto. Se voi vi guardate sulla Gazzetta Ufficiale troverete legge 11 ottobre 2005, il numero per dettagli, e si chiama legge proprio perché ha il nome caratteristico dell'atto prodotto con quella forma, con quel procedimento. Vuol dire che un atto deliberato dalle due Camere è prolungato dal Capo dello Stato. Okay. Legge formale. Ma siccome le cose devono essere complicate, accanto al concetto di legge formale si è sviluppato il concetto di legge ordinaria. Che cosa diversa? Perché qui non si dà conto della forma dell'atto, del suo nome, del suo procedimento, ma della posizione che quell'atto ricopre nella gerarchia delle fonti. Legge formale, legge ordinaria, comprende tutti gli atti che stanno all'interno di un gradino della gerarchia delle fonti. Ossia, dette anche, queste sono uguali, fonti primarie. Legge ordinaria e fonti primarie sono sinonimi. Sono sinonimi. Ma equivoci. Perché le fonti primarie vi danno l'idea che la legge sia in testa della gerarchia delle fonti. E questo perché si spiega? Si spiega perché il termine fonte primaria e la gerarchia delle fonti nasce prima della Costituzione. La famosa articolo 1 delle tre leggi che dice sono fonti dell'ordinamento italiano. Uno, la legge. Due, il regolamento. Ma quello era un atto del 1941-42. Da allora si parlava di fonti primarie perché erano le prime nell'elenco delle fonti. Oggi non è più così perché le fonti primarie, cosiddette fonti primarie, sono sottoposte gerarchicamente alla Costituzione. E le fonti primarie sono composte da le leggi formali del Parlamento, più gli atti con forza di legge. Gli atti con forza di legge sono atti normativi che ricoprono la stessa posizione della legge formale, ma non hanno la forma della legge. Sono atti del governo, emanati su delega del Parlamento, le cosiddette leggi delegate, oppure atti del governo fatti in casi di straordinaria urgenza e poi convertiti in legge del Parlamento, che è il caso dei decreti legge, ne parleremo con calma. Ma sono atti che hanno la stessa posizione della legge formale, la stessa forza della legge formale, ma non ne hanno la forma, hanno una forma diversa, hanno un diverso nome, non si chiamano leggi, ma si chiamano effettivamente decreto legislativo e decreto legge. Ma sono parificati. Essendo parificati, esercitano la stessa forza della legge ordinaria, ossia possono abrogare le leggi ordinarie. Questa è la forza. Stanno nello stesso livello della gerarchia, per cui se sono in contraddizione, fanno contro una legge ordinaria, questa antinomia non può essere risolta col criterio della gerarchia, perché sono pari ordinate. Può essere risolto soltanto, o principalmente, col criterio cronologico. L'atto nuovo scalza l'atto vecchio, il decreto legge o il decreto legislativo nuovo abroga la legge formale vecchia. Dice? Ci siete qui qua? Qualcosa da spiegare? Sui? Ne riparliamo le danne? Bene, c'è un'ulteriore complicazione naturalmente, mica cosa saranno così semplici. La legge formale in certi casi agisce a livello di Costituzione, ossia la modifica della Costituzione viene fatta con un atto che si chiama legge costituzionale. Ma è frutto del procedimento parlamentare. Anche la legge costituzionale è fatta dal Parlamento ed è promulgata dal Capo dello Stato, ma attraverso un procedimento che è aggravato rispetto al procedimento ordinario. Ossia noi nel linguaggio tradizionale si parla di legge formale per qualsiasi atto legislativo del Parlamento, ma nell'ambito delle leggi formali, che sia la legge costituzionale, si chiama così, questo è il suo nome di Uri, sia la legge tout court, ho detto anche legge ordinaria, che agisce invece a livello delle leggi. Entrambi hanno la forma della legge. Una fa il nome in iuris di legge costituzionale, viene pubblicata come legge costituzionale con un numero apposito, infatti le leggi costituzionali sono numerate da 1 a 3, non ricordo di aver fino nel 48 ce ne sono state 5, da 1 a 5. Le leggi costituzionali del 48 sono 5, 1, 2, 3, 4, 5. Le leggi costituzionali del 2001 sono 3. Ma in genere le leggi costituzionali ne escono una all'anno quando escono. Non è che ne escono di continuo, ce ne sono uscite in Italia 33 leggi costituzionali, 5 in più negli Stati Uniti per intenderci. Hanno numerazione a parte, vengono pubblicate in testa agli atti legislativi con l'indicazione di legge costituzionale. Poi vengono pubblicate gli atti con forza di legge e le leggi ordinarie con la stessa numerazione. Per cui trovate la legge 1-2005, il decreto legge 2-2005, la legge 3-2005, il decreto delegato 4-2005, perché essendo parificati hanno la stessa numerazione. Sono numerati progressivamente senza distinguere tra le leggi ordinarie e gli altri atti con forza di legge. Hanno numerazione a parte. Questo è un uso che è dovuto al fatto che questi atti stanno su piani diversi della gerarchia delle fonti. Hanno numerazioni diverse, successioni numeriche diverse, perché stanno su piani diversi della Costituzione, della gerarchia. Per cui le leggi costituzionali sono leggi che hanno la base procedimentale, la forma di base della legge formale, hanno però un procedimento aggravato. Si può modificare la Costituzione solo seguendo un procedimento più difficile, non difficilissimo come vedremo, ma più difficile. Troverete sul manuale una tabella che disegna le due procedure ammesse nel nostro ordinamento. Ma adesso cerchiamo di capire che differenze ci sono tra le due procedure e perché esistono due procedure e perché esistono quelle procedure e non altre. Per esempio, abbiamo visto che in Francia la revisione della Costituzione non si fa col procedimento legislativo normale. In Francia è il Presidente della Repubblica che può fare la riforma costituzionale d'accordo con il corpo elettorale. In America gli emendamenti non hanno il procedimento legislativo normale, perché in America le leggi le fa o il Congresso federale oppure gli Stati membri, mentre l'emendamento della Costituzione, che si chiama emendamento, cioè numerazione in romano progressiva, per cui il prossimo sarà il 18° emendamento, sono fatti con delle procedure in parte a livello federale, in parte a livello degli Stati. Da noi si è scelto una procedura che si impermea sul Parlamento, perché noi abbiamo una forma di governo parlamentare e siamo eredi di una tradizione, quando parleremo della forma di governo vedremo perché, una tradizione tipica dei governi parlamentari, per cui il Parlamento resta il fulcro politico del Paese. Per il semplice fatto che il Parlamento è l'assemblea elettiva più rappresentativa che c'è in Italia, è l'unica eletta con voto universale diretto, per cui l'idea è che nel Parlamento ci sia una rappresentanza popolare che giustifica questa sovranità dell'atto parlamentare. Tutte le decisioni importanti devono passare per il Parlamento. E la decisione costituzionale ovviamente passa per il Parlamento e segue l'itinerario del procedimento legislativo con alcune complicazioni. Vedremo poi cosa significano le singole fasi, ma la prima fase del procedimento legislativo è l'iniziativa, ossia ci sono dei soggetti che possono mettere in moto il procedimento legislativo attraverso la presentazione di un atto formale, che è un testo di legge, un testo di legge già articolato, diviso in articoli, con una relazione introduttiva che spiega che cosa vuole fare questo disegno di legge. Questa è una forma tipica, necessaria, perché quel disegno di legge potrebbe diventare legge senza cambiare una virgola, per cui deve avere già tutte le caratteristiche di una legge, che una legge va scritta secondo un certo cliché e va scritta in articoli, un articolo che contiene delle disposizioni, c'è un certo modo di scrivere le disposizioni e questo è condizione di ammissibilità della legge, dell'iniziativa legislativa. A differenza del procedimento legislativo normale, la revisione costituzionale ha una complessità in più, se forse vi sarà già nota. Di solito un disegno di legge viene presentato alla Camera. Il deputato onorevole Campurietti presenta un disegno di legge, lo deposita presso la Camera e lì comincia un itinerario piuttosto complesso e aleatorio, per cui c'è una delibera della Camera, poi questa delibera passa ad altra Camera, deve essere deliberato, mettiamo che questa sia la Camera che è il Senato, deve essere deliberato da quest'altra Camera e se le due delibere sono uguali, finalmente va al Presidente della Repubblica e lo promulga. E finisce sulla Gazzetta Ufficiale. In questo itinerario le Camere votano secondo la regola generale, cioè a maggioranza relativa. Ho usato una parola tecnica, maggioranza relativa o semplice. Apro la finestra su che cosa significano le maggioranze. Ci sono tendenzialmente tre tipi di maggioranza. La maggioranza relativa. Che cos'è la maggioranza relativa? Di che? Dei presenti. Dei presenti? No. Dei votanti. Dei votanti. Qui ci sono le differenze tra Camera e Senato, tra l'altro. Ma diciamo, esamineremo dopo, che qua siamo a metà più uno dei votanti. Ci sono differenze su come si conteggiano gli astenuti. Alla Camera gli astenuti sono considerati non votanti, al Senato invece sono considerati votanti, per cui se uno vuole astenersi senza aggravare la maggioranza deve uscire dall'Aula. E allora sono assenti. Comunque il Parlamento in genere vota a maggioranza relativa, metà più uno di coloro che votano. Se i sì superano i no di un voto, hanno raggiunto la maggioranza relativa. Chiaro? Che vuol dire che se nessuno chiede la verifica del numero legale, cioè della presenza in aula della maggioranza dei deputati, può anche essere che la delibera passi con, non so, 51 voti contro 50. Grazie, se non c'è la parte cappuccino, nessuno per accordo politico chiede la verifica del numero legale e potrebbe venire in certe assemblee che la verifica non c'è e di conseguenza si vota così. E se vince di un voto o in sì, la legge è approvata. Attenzione, questa è la regola di tutte le votazioni del Parlamento, salvo quelle espressamente indicate, per cui c'è espressamente indicata la maggioranza diversa. Anche la fiducia del governo si vota a maggioranza relativa. Il che mi spiega perché in Italia è stato possibile avere governi di minoranza. Governi che sono basati sulle astensioni compiacenti di alcuni gruppi. La cosiddetta prima repubblica, se questa è la seconda, speriamo che vi passo la terza, era normale avere dei governi che non avevano un voto di fiducia della maggioranza dei senatori o dei deputati, ma avevano solo uno sparuto gruppo, gli altri si astenevano e quindi non votarono contro. Se passava avere un numero di sì superiore al numero dei no, perché il governo potesse ottenere la fiducia. Chiaro? Questa è la regola generale. In alcuni abbastanza rari casi è chiesto invece metà più uno degli aventi diritto. Allora voi capite che mentre la maggioranza relativa non è prestabilibile, non può essere prestabilita, prefissata, la maggioranza assoluta è certa. Se la Camera e il Senato sono a pieni ranghi, cioè non c'è qualcuno che è morto, non cosa sostituito, siccome il numero dei deputati è 630, la maggioranza sarà 316, la maggioranza assoluta. E per far diritto perché è esattamente il numero degli aventi diritto diviso per 2 più 1. La maggioranza rafforzata invece è una maggioranza superiore che può essere 2 terzi, 3 quinti e così via. 2 terzi degli aventi diritto, giusta domanda, degli aventi diritto. Perché è vero che in Europa invece, quando si indicano le maggioranze, si indicano sempre le maggioranze dei votanti e dei diritti aventi diritto, proprio per evitare equivoci sul computo della maggioranza. Allora, vedete, le leggi normalmente vengono approvate attraverso un procedimento che è legato a un voto di maggioranza relativa. La Camera, se delibera per prima, vota maggioranza relativa, se la seconda è d'accordo, vota maggioranza relativa e avanti, se no il progetto torna indietro con quella che in gergo si chiama la navetta. La navetta in questo parlamentare è questo piacevole gioco per cui il progetto di legge va da una Camera all'altra, su e giù, finché le due Camere non votano lo stesso identico testo. La navetta naturalmente è fatta in muto, e perciò mi dirò di muto. Io avevo uno in disegno, voi capite perché? Con le orecchie. Ragioneroso a lungo, secondo me. È fatto in muto per questo motivo, che quando una Camera modifica il testo deliberato dalla Camera precedente, il testo torna alla Camera precedente che però vota solo sulle modifiche, non su tutto l'altro di nuovo. Per cui va in muto nel senso che progressivamente si restringe l'ambito delle cose da sottoporre al voto. Sì, fa veramente schifo. Sembra un tapiro, ma fa lo stesso. Allora, questo è lo schema di base banissimo questo, apriremo le singole caselle e vedremo che cosa c'è dentro, del procedimento legislativo normale. Rispetto a questo procedimento legislativo, la riforma costituzionale ha delle aggravanti mica da poco. Inizia come l'altro disegno di legge, anche qui abbiamo voti a maggioranza relativa, attenzione, a maggioranza relativa e relativa alla LEC. La prima delibera sul progetto di legge di revisione costituzionale è presa a maggioranza relativa delle Camere, che discutono gli emendamenti. E in questa fase ovviamente c'è la parte di discussione politica sul testo. Vengono proposti gli emendamenti, vengono votati gli emendamenti, finché le due Camere non si mettono d'accordo sul testo, funziona la navetta. Una volta che le due Camere hanno licenziato lo stesso testo, c'è un'interruzione di 3 mesi e poi si ricomincia. Prima Camera, seconda Camera. Per cui chiamiamo deliberazione 1, deliberazione 1, deliberazione 2 e deliberazione 2. Ok? C'è una pausa di 3 mesi, c'è una pausa di riflessione, dica. Il disegno di legge viene presentato, mettiamo, al Senato. Il Senato, dopo lunga battaglia, lo vota e va alla Camera. La Camera lo vota, lo stesso testo, a maggioranza relativa. A questo punto, mi mancava una frase, perché poi non era chiaro, a questo punto il disegno di legge viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Viene pubblicato, scusate, sono un po' di semplicemente, ecco perché, non viene pubblicato. Il disegno di legge viene approvato dalle due Camere. Dalla seconda delibera, da ciascuno delibera, scatta una pausa di 3 mesi. Per cui la prima Camera non può prendere in considerazione il progetto di legge prima che sia passato i 3 mesi. E lo stesso per la seconda Camera. Nelle convenzioni costituzionali si è interpretata la Costituzione in questo senso, che i 3 mesi scattano dalla data di delibera di ciascuna Camera. Okay. Per cui se la Camera 1 vota il disegno di legge il 1 gennaio, salta gennaio, salta febbraio, salta marzo, il primo aprile può dipende in considerazione della cosa. La seconda Camera lo vota invece il 1 febbraio, salta marzo, salta aprile, salta maggio, e il 1 giugno può riprendere la votazione. Sono 3 mesi indipendenti secondo i tempi della Camera. Seconda regola, questa non scritta in Costituzione, ma scritta nei regolamenti parlamentari, in seconda deliberazione non possono essere portati emendamenti. Vi vado per riuscire a capire se qualcuno capisce l'importanza in questo momento di questa questione. Voi sapete che noi abbiamo una mega modifica della Costituzione che ha passato la prima fase, ha abbondantemente passato la seconda fase, per cui attualmente pende nelle due Camere per essere approvata, deve essere approvata senza emendamenti, il Presidente della Camera non dichiarerebbe ammissibili eventuali proposte di emendamento, c'è un voto secco, dichiarazione di voto dei gruppi parlamentari e si vota. Per cui una cosa che si risolve in relativamente poco, anche meno di un giorno. In questa seconda fase può essere che la legge tra le due Camere venga approvata in 2 giorni. Vedete? Perché non ci sono ulteriori emendamenti. A questo punto si aprono 2 strade. E non c'è la bagna per andare avanti. 2 ipotesi. A seconda che entrambe le Camere abbiano trovato maggioranza dei 2/3, oppure semplicemente a maggioranza assoluta. Se entrambe le Camere hanno trovato maggioranza dei 2/3, il Presidente della Repubblica promulga e il procedimento si inizia. Se invece una delle due, o tutte e due, hanno approvato a maggioranza assoluta, in età più uno degli aventi diritto, il disegno di legge va in gazzetta ufficiale. Va in gazzetta ufficiale come notizia. È una pubblicazione meramente notiziale, come si dice in bel gergo giudicese. E ci sono 3 mesi entro i quali può essere chiesto un referendum da parte dei soliti 500.000 elettori, una minoranza della Camera o del Senato, oppure 5 consigli regionali. Vedremo perché questa divisione è una cosa raffinata. Questo replica. Bella domanda. Bella domanda. Se il Presidente della Repubblica può porre il veto se la legge è approvata a maggioranza dei 2/3. A. Non si tratta di un veto, ma di un rinvio. B. Non ci sono precedenti. C. La questione è discussa. D. Ne parleremo quando parliamo della promulgazione. Il referendum è un referendum popolare, in cui, udite udite, non c'è quorum. Voi sapete che cos'è il quorum? L'ultimo referendum, quello sull'abominevole legge sulla procreazione assistita, è fallito come tutti i referendum degli ultimi anni per mancanza del quorum. Cioè, il referendum abrogativo è valido solo se va a partecipare la maggioranza assoluta degli italiani, 50% più uno degli italiani, degli aventi diritto al voto. Nel caso del referendum invece sulla riforma costituzionale non c'è un quorum e alcuni ignobili costituzionalisti non hanno capito perché, tra cui anche uno che è stato presidente della Corte Costituzionale. È un meccanismo questo strategico, non è una sinistra del legislatore. Immaginate che la riforma costituzionale va al voto popolare, la gente invece di andare a votare va al mare, preferisce, e vanno a votare in 5. Okay? In 5 italiani soltanto vanno a votare. 2 votano contro, anzi 3 votano no e 2 votano sì. Quei 3 no bloccano la legge costituzionale. Perché non c'è un quorum minimo. E perché non c'è un quorum minimo? Perché questo meccanismo non è una partecipazione popolare alla riforma costituzionale, ma è l'erede del voto contrario del popolo. La stessa cosa che prima vi illustravo i meccanismi ereditati da alcuni paesi della Rivoluzione francese, per cui si chiede al popolo se si conferma quella maggioranza che voleva la riforma oppure no. È una possibilità con cui le minoranze possono bloccare la revisione costituzionale. La Lega decide che non è ammesso che uno abbia cittadinanza italiana se è musulmano, è una cavolata, ma non sarebbe così sorprendente, e fa una proposta di legge costituzionale in questo senso. Articolo unico. Chi è di religione musulmana non ha diritto di voto. Capisco che legge sia, allora, questa legge con una serie di equilibri strani finisce con essere approvata. Viene chiesto il referendum, gli italiani e i musulmani naturalmente non gli frega niente, perché il culto delle minoranze in Italia non esiste, io sono bolzanino di origine e non meno di 1 milione di volte, forse 1 milione no, mi è stato detto, ma perché com'è possibile che degli italiani parlino tedesco? Ecco, mi ha messo della parte nella testa per fare una domanda del genere, ma sicuramente qualcuno di voi si pone questo problema. Ecco, siccome non c'è il culto delle minoranze, gli italiani vanno a votare per difendere i rari cittadini italiani di regione musulmane. Vanno solo i musulmani, bene? Vanno solo i musulmani e da soli riescono a bloccare le religioni musulmane. È una prerogativa tesa a proteggere le minoranze contro l'indifferenza della maggioranza. È ovvio che se gli italiani invece in massa, diretti da qualche apposito signore vestito di nero con i bottoni fino su, vanno a votare dicendo sì che bella legge, siamo tutti cattolici, è chiaro che a questo punto la riforma costituzionale verrebbe approvata. Perché la maggioranza è la maggioranza. ma il meccanismo dell'assenza del quorum è fatto per proteggere, per tutelare i diritti della minoranza.